Riprendo alcuni pensieri fondamentali di ieri per fare da ponte a questa realtà bellissima che è quella dell'ascolto. L'arte dell'ascolto è una delle arti più belle della vita, anche più complesse. Ieri mi hanno detto che in fondo non si sentiva troppo bene. Credo che se cerchiamo di mantenere i rumori al minimo, io non ho bisogno di alzare la voce troppo in modo che arrivi anche fino in fondo, altrimenti rimbomba un po' troppo. L'arte dell'incontro è al contempo l'arte dell'ascolto. Ci stiamo rendendo conto che c'è molto più da ascoltare di ciò che è presente alla nostra coscienza ordinaria. Prendere sul serio i misteri del karma significa perlomeno porsi la domanda se c'è davvero un io superiore, se c'è dentro di me un essere invisibile che è paragonabile al mio angelo custode. Di questo essere invisibile spirituale che sono io ho soltanto un'immagine speculare nella mia coscienza ordinaria, e tutto il cammino della libertà, il cammino interiore, sta nel congiungersi, nel prendere sempre più consapevolezza di questo io superiore, di questo mio vero essere spirituale, di entrare sempre di più nella realtà dei millenni che questo mio essere spirituale e anche quello dell'altro nell'incontro ha dietro a sé, di tutto il divenuto, di tutto il passato cristallizzato, per esempio nella fisionomia. La fisionomia di una persona è il suo passato cristallizzato, ma è un passato di millenni nella prospettiva della reincarnazione. Si è cristallizzato nel modo in cui questo io spirituale ha plasmato i suoi occhi, la fronte, il mento, gli zigomi, e non ci sono due volti nell'umanità che siano uguali. Questa immagine individualissima, unica, è come una fotografia karmica, una cristallizzazione fedelissima di un passato di millenni. Quindi ascoltare significherebbe entrare in questa contemplazione amante dell'immagine visibile che il suo io sovrasensibile mi porta incontro, perché io la possa decifrare. Abbiamo detto che la percezione, essendo un'immagine che ci viene dal di fuori, ci lascia liberi. E quindi abbiamo la possibilità sia di capire, di scandagliare questi misteri profondi dell'io dell'altro che mi vengono incontro attraverso la sua fisionomia. Aristotele ha scritto tutta un'opera sulla fisionomia, sul mistero della fisionomia, ma ho anche la libertà di, non rendermi conto di queste cose e dall'indifferenza all'intento intenso, profondissimo di comprendere l'altro in base alla sua immagine, tra questo minimo di interessamento a un massimo di interessamento ci sono tutti i gradi, tutti i gradini intermedi che sono i gradini dell'ascolto. Le affermazioni che abbiamo fatto ieri sera le riassumo. In alcuni assunti, l'incontro con la consapevolezza del karma avviene quando due persone che si incontrano si dicono: noi ci conosciamo già da lungo tempo. Nel caso normale c'è anche l'altra alternativa di incontri che cominciano, naturalmente sono sempre meno numerosi, sempre più numerose sono le persone che noi incontriamo e che già conosciamo da vite passate. Le persone che entrano nuovamente nella nostra vita sono sempre di meno. La seconda affermazione è di sapere che ci siamo ricercati da sempre, anche senza saperlo, che nessun passo della nostra vita passata è successo a caso. Se ci incontriamo a 20 anni, per 20 anni tutti i passi, tutti gli eventi, tutti gli incontri sono stati architettati dal tuo io superiore, dal mio io superiore, in modo tale da poterci incontrare a 20 anni. Un'altra affermazione fondamentale da far emergere alla coscienza al momento dell'incontro è che l'uno e l'altro si dicono: io ho contribuito profondamente a ciò che tu sei divenuto e tu hai contribuito profondamente a ciò che io sono divenuto. cioè dentro di te il risultato di secoli e di millenni del mio operare dentro di te, e c'è dentro di me il risultato di secoli e di millenni del tuo operare dentro di me. Quando sorgono queste consapevolezze al momento dell'incontro, vedete, cari amici, che l'incontro diventa subito, acquisisce subito un carattere di sacralità. L'incontro diventa il luogo dell'esperienza del religioso. E l'umanità avrà sempre meno bisogno di avere delle chiese o dei luoghi specifici a parte, a lato della vita, perché il sacro, il divino, si vivrà e si sperimenterà sempre di più nella vita quotidiana, soprattutto nell'incontro. Quindi l'incontro umano diventerà l'atto sacramentale più fondamentale della vita umana, perché nell'incontro tra due persone si incontrano due esseri divini. L'io divino, chiamato a questa dimensione sempre più divina, creatrice, libera, amante, che è la chiamata di tutta l'evoluzione, l'io divino dell'altro, e l'io divino che è nel mio essere, però non ancora sufficientemente recepito e accolto nella mia coscienza ordinaria, col compito di dedicarmi e di entrare, di abbandonarmi sempre di più alla divinità del mio essere superiore. E il mio essere superiore è divino perché è pura sostanza di amore. L'egoismo è soltanto nell'io inferiore, o se vogliamo dire la differenza tra l'io inferiore e l'io superiore è che l'io inferiore è intriso di egoismo. Questo egoismo ci vuole perché rappresenta il compito evolutivo della libertà per purificarlo. Non si può purificare un egoismo che non ci sia. Invece il carattere fondamentale, la sostanzialità reale dell'io superiore è l'amore. L'amore universale, l'amore quindi non soltanto a tutti gli esseri umani, ma l'amore a ogni creatura, come un Francesco d'Assisi l'ha espresso in un modo molto geniale e molto sublime, in modi che erano consoni ai tempi di 700 anni fa. Oggi naturalmente un Francesco d'Assisi esprimerebbe questa genialità del cuore in modi del tutto diversi, perché la società, il convivere umano, l'evoluzione ci porta incontro compiti del tutto diversi. Quindi, avendo un Francesco d'Assisi svolto i compiti evolutivi di 700 anni fa, proprio avendo svolto quei compiti è diventato lui interiormente diverso, ha acquisito dimensioni nuove nel suo essere e ora sarebbe in grado di affrontare impegni evolutivi del tutto nuovi. Quindi un Francesco d'Assisi che ritornasse a fare oggi tale e quale le cose che ha fatto allora sarebbe un anacronismo assoluto, perché starebbe a indicare che il cammino umano non c'è. E in questo anche l'anacronismo di coloro che oggi vorrebbero imitare un Francesco d'Assisi vivendo come lui visse 700 anni fa, quando lui invece spiritualmente, invisibilmente gli sta a dire: ma cari signori, ora si tratta di fare qualcosa del tutto diverso, proprio perché il mendicante di allora, attraverso questa esperienza delle forze del cuore, ora per esempio desidera coltivare non meno le forze della conoscenza, le forze del pensiero. Io ho contribuito a ciò che tu sei, tu hai contribuito a ciò che io sono nel corso dei secoli e dei millenni. Un'altra affermazione fondamentale che emerge alla coscienza in un incontro consapevole dei misteri del karma, in un incontro che non disdegna l'ipotesi di lavoro e la sperimentazione in chiave di reincarnazione, dove il cuore è aperto alla questione se si vive una volta sola o se si vive più di una volta, un'altra affermazione fondamentale che si pone al centro della coscienza è: tutto ciò che tu mi fai è causato da me. Se tu mi dai uno schiaffo, sono io a muovere la tua mano. Se volete, è la versione in chiave moderna, di anima cosciente moderna, della frase del Vangelo: quando uno ti dà uno schiaffo su una guancia, porgigli anche l'altra. E badate bene che dice porgigli anche l'altra. Uno potrebbe dire: ma io la prima non gliel'ho porta, quindi come posso porgergli anche l'altra? No, la frase ci sta proprio a dire: guarda che il primo schiaffo l'hai ricevuto perché tu gli hai porto la guancia. altrimenti la mano non veniva a incontrare la guancia, se la guancia non avesse avuto l'impulso di incontrare la mano. E tu ti rendi conto che, sei stato, che è stata la tua guancia ad attirare la mano, non viceversa, te ne rendi conto provando anche con l'altra guancia. E se noi diciamo, ma è lui che è cattivo, che ha l'impulso di dare uno schiaffo, la cattiveria è in lui, sarà, supponiamo che lo faccia per cattiveria. Cari amici, la domanda del karma non è se lui è cattivo o no, se lui è arrabbiato o no perché mi dà uno schiaffo. La domanda del karma è tutt'altra. Perché questo schiaffo arriva a me e non a un altro? Questa è la domanda del karma. Se arriva a me e non a un altro, lo schiaffo deve avere qualcosa a che fare con me. Altrimenti non arriverebbe a me. E se lui vuole assolutamente dare uno schiaffo, piglierebbe un'altra guancia. Perché ha preso la mia? Perché la mia guancia sta calamitando la sua mano. E questo calamitare, tra virgolette, sta a dire proprio le forze reali del karma. In base a ciò, in base ai sentimenti, in base al vissuto profondissimo, svariatissimo tra te e me, nei secoli, forse già attraverso diverse vite, è sorto l'impulso in me di ricevere da te in questo momento uno schiaffo per confrontarmi sempre più consapevolmente, sempre più nell'intento di vincere la somma infinita di egoismo dentro di me, di ricevere uno schiaffo da te. Quindi la causa karmica, per quanto mi riguarda, dello schiaffo che prendo, non è mai l'altro, sono sempre io. La causa spirituale, quindi, sono sempre io, è sempre il mio io superiore, colui che vuole tutto ciò che karmicamente gli capita. In altre parole, una differenza fondamentale tra l'io inferiore e l'io superiore è che l'io inferiore subisce e parla continuamente di cose che gli capitano. L'io superiore non subisce mai nulla. L'io superiore vuole, decide, crea. L'io superiore non dice mai quello lì mi ha dato uno schiaffo o quello lì mi ha imbrogliato. L'io superiore dice no, io ho scelto di venire imbrogliato da quest'altro in modo da vivere ciò che si può vivere unicamente venendo imbrogliati dal proprio migliore amico, per esempio. Se adesso, se in questo momento vi viene il pensiero, ma allora diventiamo troppo passivi se non abbiamo più la possibilità di arrabbiarci perché quello mi dà uno schiaffo, quello mi ha imbrogliato, eccetera, eccetera, eccetera. Arrabbiarsi è molto più facile che vincere la rabbia. Ci vuole molta più forza interiore, molta più attività, molta più libertà e creatività per vincere la rabbia anziché per averla. Perché per avere la rabbia, che quello mi dà uno schiaffo, o avere la rabbia, lo può fare ognuno. Far passare la rabbia, oppure vivere il karma in un modo tale che la rabbia neppure sorge, questa non è passività, è fortissima attività interiore. Un'altra affermazione fondamentale che si evince da quello che dicevamo ieri, sto anche esplicitando alcune cose che erano da prima implicite, tutto ciò che mi avviene, tutto ciò che nell'incontro l'altro mi porta incontro, non è mai negativo, perché il mio io superiore si propone, architetta un incontro con l'altro, mai in vista di subire qualcosa, mai in vista di qualcosa di negativo. Una delle qualità fondamentali dell'io superiore è quella di volere sempre il positivo delle cose. E qual è il positivo dello schiaffo? Supponiamo che l'altro mi dà uno schiaffo per evidenziarmi una certa somma di egoismo che io gli ho portato incontro nel passato. Supponiamo che io arrivo al punto da perdonargli o perdonare a me stesso e di chiedergli scusa che mi dà uno schiaffo. Gli chiedo scusa per averlo costretto karmicamente a darmi uno schiaffo. gli chiedo scusa per averlo indotto, attraverso ciò che io ho fatto a lui nel passato, a darmi uno schiaffo. Cosa avviene? È un'ipotesi di lavoro, lavorateci un pochino col pensiero, fate un lavoro di pensiero su questa, vi stupirete da ciò che diviene. Beh, normalmente noi pensiamo, è lui che deve chiedere scusa a me se mi dà uno schiaffo. No, io l'ho costretto a darmi uno schiaffo. Perché se non avessi posto i presupposti della necessità di questo schiaffo, non mi verrebbe incontro. Quindi i presupposti che hanno reso necessario questo schiaffo li ho posti io. Io gli devo chiedere scusa che lui mi dà uno schiaffo. A questo punto ci rendiamo conto che l'io superiore può volere i fatti del karma unicamente in chiave di evoluzione positiva. Nel karma non esistono castighi. L'invenzione del castigo è uno dei moraleggiamenti più antiumani che ci siano, più schiavizzanti che ci siano. Nel karma non esistono castighi, perché né l'io dell'altro né il mio io si castigano. L'io superiore non è un masochista. L'io superiore suo e mio e di ogni essere umano si propone esperienze karmiche, anche dolorose, soprattutto quelle dolorose, in vista del positivo, in vista dell'evoluzione, in vista del far sprigionare forze sempre più energumene, sempre più umane, sempre più profonde. Quindi non mi avviene mai qualcosa perché io devo scontare qualcosa, ma mi avviene qualcosa perché io possa andare avanti. Perfino l'egoismo va visto in chiave positiva, è in fondo tutto il peccato originale, la religione lo chiama il peccato originale, psicologicamente potremmo dire la somma di egoismo che ognuno di noi ha dovuto generare dentro di sé per rendersi autonomo. Per rendersi autonomo, per fare l'esperienza dell'io, bisogna buttar via, bisogna respingere tutto il resto del mondo e dire: io sono qui, ho i miei pensieri, ho i miei impulsi volitivi e voglio essere indipendente da tutti gli altri. Per raggiungere questa autonomia interiore bisogna fare una somma infinita di respingere atti che tendono a respingere ogni conduzione dal di fuori, e abbiamo ancora resti atavici enormi di conduzione dal di fuori. Chi di noi è in grado di dire di condursi in tutto e per tutto a partire dal proprio essere? Siamo in questo travaglio evolutivo enorme di affrancamento da ogni conduzione dal di fuori, sia in chiave di Stato, di Chiesa, di società, di giornale, di televisione, eccetera, 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 per renderci autonomi nel proprio io. Ora, questa somma di impulsi evolutivi che abbracciano secoli e millenni, che tendono a respingere, è proprio la fase della pubertà che si ripete in piccolo in ogni vita, a respingere ogni conduzione dall'esterno per acquisire la propria autonomia, cosa vivono gli altri nei miei confronti in tutti questi millenni dove io continuo a dargli botte per respingere la conduzione dal di fuori? Pensate a tutti i consigli che noi riceviamo senza averli voluti, senza averli cercati. Botte dobbiamo dare. Botte dobbiamo dare, tanti incontri, noi non ci accorgiamo, l'essenza dell'incontro è il tentativo di A di gestire B e gli sforzi che B deve fare per ribellarsi di fronte al fatto di venire gestito da A. Adesso siamo tutti in questo cammino di diventare sempre più autonomi e le botte che abbiamo dato per respingere giustamente ogni conduzione dal di fuori, dobbiamo scontarle? Riceveremo castighi per altri millenni? No, le botte che abbiamo dato andavano bene, perché ne abbiamo anche ricevute, no? Ognuno di noi ne ha date tante quante ne ha ricevute, perché l'altro si è sempre ha sempre reagito. Ora si tratta invece di vedere tutto questo mistero dell'egoismo in chiave positiva, non egoismo, acquisizione dell'autonomia individuale, adesso che mi sento sempre più, soprattutto con gradini di coscienza che ora diventano possibili, cose che possiamo dire ora, che io vi posso dire ora, a Roma, con una chiesa cattolica a Roma così forte, 10 anni fa, 15 anni fa, non era possibile dirle, e sarebbero venute forse 15-20 persone. Questo affinché vi rendiate conto che l'evoluzione è una realtà oggettiva. Quindi è vero che siamo in questo grande cammino dell'aspirazione a una autonomia interiore sempre più forte. E ci rendiamo conto che era anche giusto che nella fase d'infanzia ci fosse una mamma, ci fosse un'autorità che ci ha guidato dal di fuori, che si esprime per esempio nell'Antico Testamento come prima fase dell'evoluzione, dove era necessaria la legge data dal di fuori. Però il senso di ogni legge data dal di fuori è di venire interiorizzata, di venire assunta in proprio, in modo che diventi, la legge del divenire diventi convincimento, sostanzialità del mio io vero. Allora faccio le cose perché voglio, perché ne vedo il senso, e non più perché devo, perché è un comandamento. Tutto questo lo dicevo per sottolineare il fatto che tutto ciò che avviene nel karma e tutto ciò che avviene nell'incontro è in chiave di positività. Parlando dell'ascolto, si tratta di vedere che quando due esseri umani si incontrano, non c'è soltanto ciò che appare all'esperienza sensibile, ma si incontrano due mondi infiniti in evoluzione. Si incontrano secoli e millenni di cammino reciproco, di impulsi reciproci, si incontrano due mondi karmici, il mistero di due karma che si incontra. Dicevamo già ieri che questo ci induce a essere più cauti, a essere più calmi interiormente, ad acquisire una maggiore calma interiore, proprio perché l'esito, scusate, la natura di un incontro non ci si palesa subito in base all'esteriorità. Dobbiamo avere il coraggio di andare un po' più a fondo, di darci un po' più di tempo. Dobbiamo vivere un po' più a lungo con l'altro per vedere, affinché emerga quello che c'è o quello che non c'è, affinché emerga soprattutto l'intento evolutivo che i nostri due io superiori si sono proposti incontrandosi. Questi due mondi karmici che si incontrano, possiamo sviscerarli un pochino, si tratta adesso di sminuzzare un po', quindi di concretizzare questa grande affermazione da prima un po' astratta, che sono due mondi due mondi karmici che si incontrano, è un mondo corporeo, un mondo animico e un mondo spirituale. Questa triade va sempre presa come, diciamo, un primo modo di affrontare. Stefania, guarda che va tutto bene. Non soltanto la realtà corporea, animica e spirituale dell'uno, ma anche la realtà corporea, animica e spirituale dell'altro. Io incontro una persona, che cosa ho davanti a me? La sua fisionomia, l'abbiamo detto, il suo modo di gesticolare, quindi è una variazione della fisionomia al presente, un'espressione, la fisionomia è un po' il precipitato dello spirito, il modo di gesticolare, il modo di parlare è un esprimersi maggiormente dell'anima, quindi lo spirito e l'anima dell'altro mi vengono incontro grazie allo strumento del corpo. Quindi ho davanti a me, nell'essere dell'altro, un mondo spirituale di anima e di corpo, e gli porto incontro un mondo mio che è fatto della componente corporea, della componente animica e della componente spirituale. Guardiamo a questi tre mondi un po' più da vicino. Nella corporeità si esprime a livello fondamentale, enucleo soltanto alcuni aspetti fondamentali che poi si specificano all'infinito in ogni incontro. La realtà karmica fondamentale del corpo è il senso vitale dell'organismo. In altre parole, potremmo dire che gli esseri umani si dividono in due grandi categorie, oppure il vivere corporeo karmicamente si esprime in due chiavi fondamentali, nella chiave della vitalità e nella chiave della debolezza, il benessere o il malessere corporale. Il fatto che un essere umano esperisca in base alla sua corporeità maggiormente un benessere, questo ha a che fare col corpo adesso, poi viene l'anima, poi viene lo spirito, grazie. Il fatto pensate come è spontaneo per l'uomo d'oggi pensare che il benessere o il malessere fondamentale della corporeità sia un fatto di caso. No, è una realtà karmica fondamentalissima, e colui che vive la sua corporeità maggiormente in chiave di robustezza, di vitalità, di benessere, deve sapere che deve proporsi coscientemente, come impegno cosciente, di fare attenzione, di ascoltare l'altro, soprattutto se l'altro vive in una corporeità che costantemente gli dà l'esperienza del malessere, dell'essere malaticci, delle forze che non sono esuberanti. Un terzo del karma è l'esperienza del corpo, il secondo terzo è l'esperienza dell'anima, il terzo terzo è l'esperienza dello spirito. Non sottovalutiamo il primo terzo, che è quello fondamentale. Perché questo mio amico, questa persona che incontro, si è scelta, non ha subito, si è scelta una corporeità in chiave di travaglio, in chiave di lotta con questa corporeità, perché questa corporeità è sempre fragile. Perché vive piuttosto nel malessere? Ci sono esseri umani che si sentono bene nel proprio corpo e non possono mai capire che per un altro essere umano è l'opposto. Quindi l'attenzione ai misteri del karma ci porta a far emergere a consapevolezza questi strati fondamentali del destino e del karma, che noi finora abbiamo dato o per scontati, o non ce ne siamo accorti, oppure abbiamo pensato che fossero per caso. Nulla è per caso. E in base al fatto che una persona viva la corporeità in chiave di esuberanza, in chiave di benessere, in chiave di robustezza o di forza, oppure che viva la sua corporeità in chiave di debolezza, in chiave di malessere, risultano tantissime cose per il karma. Per questo poi si riversa nell'animico, si riversa nello spirituale. Il secondo mondo è quello dell'anima. Ogni essere umano è un mondo di simpatie, di antipatie, di speranze e di paure, di brame, di desideri. Adesso pensate, immaginiamo che io mi dica: ma guarda un po', questo essere umano mi viene incontro nella sua triplicità di corpo, di anima e di spirito. Che cosa ho fatto io per costruire dentro di lui un corpo malaticcio? Perché ho contribuito anch'io. Non sono la causa principale è sempre lui. Però il karma è una orchestrazione di concause infinite, naturalmente. Nel mio karma io sono la causa principale, ma tutto concorre. Quindi, se volete, i misteri del karma sono i misteri della consapevolezza, della complessità infinita degli eventi umani. Si diventa consapevoli della complessità delle cause. Quindi resta il fatto che lui è la causa principale del carattere fondamentale del suo corpo, del carattere fondamentale della sua anima, del suo spirito. Però io ho partecipato, e forse in chiave molto importante, se sono uno dei suoi migliori amici, ho partecipato a quelle forze che ci sono o che mancano nella sua corporeità, ho partecipato a quelle simpatie o antipatie che ci sono o che mancano nella sua anima, e ho partecipato al divenire del suo spirito. La realtà karmica fondamentale del corpo è il benessere, il malessere corporale, un mondo infinito. La realtà fondamentale dell'anima è la somma infinita di simpatie e di antipatie che una persona ha. Qual è la realtà dello spirito nel karma? Non sono né i caratteri del corpo, né l'interiorità animica di reazione di fronte agli eventi del mondo. L'elemento spirituale del karma di una persona sono gli eventi, gli accadimenti, gli avvenimenti. Ognuno di noi, ogni spirito umano, viene esposto a una serie ben precisa di eventi. Sono le esperienze di vita. Nessuna esperienza avviene a caso. E una delle esperienze, uno degli eventi fondamentali del karma è l'incontro con l'altro essere umano. Perché in base agli avvenimenti a cui una persona viene esposta, il suo spirito viene esposto, avvengono esperienze interiori. Riassumiamo, nell'incontro umano c'è l'incontro di due triplici mondi infiniti, di due mondi karmici, e ogni mondo, ognuno dei due mondi karmici ha un mistero di corporeità in chiave maggiormente di robustezza o di debolezza, riassumendo naturalmente cose molto complesse, un mistero di interiorità animica in chiave di somme, di una somma infinita ma ben personale, ben individuale, di simpatie e di antipatie, e una realtà spirituale individualissima, anch'essa complessissima, di accadimenti, di eventi, di avvenimenti, di esperienze alle quali lo spirito individuale, l'io superiore di questo essere umano, si espone per conseguire gradini evolutivi sempre ulteriori. Ascoltare l'altro nell'incontro significa ascoltare il suo triplice mondo, interiorizzare il mistero triplice della sua corporeità con le sue conseguenze infinite, il mistero della sua interiorità animica con tutti i presupposti di reazione che non si possono cambiare nel loro carattere fondamentale, si cambiano unicamente di vita in vita, ci si può lavorare naturalmente, ma uno che è fondamentalmente malinconico non diverrà da oggi al domani un sanguinico. E poi ascoltare la realtà primigenia, creatrice del suo spirito, come architetto, come forgiatore di tutte le esperienze. Ed è questo spirito suo che ha calamitato me, perché nella serie degli eventi, forse uno degli eventi più importanti della sua vita è l'incontro con me e tutte le esperienze che si è riproposto di fare grazie all'incontro col mio triplice mondo. Se negli incontri umani sorge questa attenzione della mente e del cuore, questo ascoltare profondo del mondo triplice sia dell'uno sia dell'altro, possiamo immaginare quale bellezza, quindi non soltanto la verità degli incontri, ma quale bellezza e quale bontà gli incontri umani assumono, diventano, l'incontro diventa la scienza di ogni scienza, diventa l'arte di tutte le arti e diventa la religione di tutte le religioni, il compimento, la consumazione, il perfezionamento di tutto il cammino religioso di tutte le religioni, perché il compimento di ogni religione è il desiderio dell'io superiore di inginocchiarsi, se volete, di fronte al mistero divino dell'io spirituale dell'altro come compito evolutivo complessivo dell'umanità. Questo tipo di incontro lo comprendiamo sul riscontro del modo in cui incontriamo gli altri esseri. Proviamo questo riscontro, questo confronto. Come incontriamo l'animale, come incontriamo la pianta, come incontriamo la pietra. Vedete subito che anche in italiano non ci viene fatto di dire incontro. Io non incontro un animale, non incontro una pianta, non incontro una pietra. Vedete che la parola incontro noi la riserviamo unicamente per l'incontro umano. E con questo vogliamo dire l'incontro umano non è paragonabile col mio modo di pormi di fronte all'animale, di fronte alla pianta, di fronte al minerale. Gli altri esseri della natura li incontro diversamente perché non mi portano incontro l'uguale a me. Soltanto nell'incontro con l'essere umano incontro l'uguale a me, il mio pari. Ecco perché questo tipo di incontro è la somma delle provocazioni, delle sfide evolutive. L'io umano dell'altro mi porta umanamente incontro, quindi a mio livello, a mia stessa immagine, i suoi propri pensieri, il mondo dei suoi pensieri, che l'animale non ha, il mondo dei suoi sentimenti, che l'animale non ha, il mondo delle sue volizioni, che l'animale non ha, e il mondo delle sue azioni, che l'animale non ha. Adesso voi direte, ma l'animale ha sentimenti, l'animale ha azioni, l'animale ha volizioni, e io vi dico no, l'animale non ha né sentimenti, né volizioni, né azioni. Sentimento umano significa che il sentimento è accompagnato dalla consapevolezza, altrimenti non è sentimento umano. Invece il sentire dell'animale non è accompagnato dalla consapevolezza. Quindi è una grande confusione di pensiero parlare di sentimento anche per l'animale. L'animale, non potendo avere coscienza, non potendo sentire il proprio sentimento, l'animale sente, punto e basta. L'uomo sente il suo sentimento. Notate la differenza tra sentire qualcosa? L'animale sente dolore, ma non sente il suo sentire dolore. L'uomo sente dolore e sente il suo sentire dolore, cioè lo sa di sentire dolore. Questa è una differenza abissale. Ciò non significa che siamo autorizzati a infliggere dolore agli animali, no, proprio perché non hanno la capacità di rendersene consapevoli, quindi di reagire, dobbiamo stare molto più attenti. L'essere umano ha la capacità di reagire perché si rende conto del suo dolore. Con l'animale dobbiamo stare ancora più attenti perché l'animale non ha la capacità di sentire il suo sentimento. E lì possiamo addossarci un karma molto più pesante, infliggendo sofferenza all'animale, di fronte alla quale l'animale non ha nessuna capacità di prendere posizione. Quindi la responsabilità morale ricade tutta su di noi. Quando io infliggo dolore sull'altro essere umano, la responsabilità morale è condivisa karmicamente, perché lui è capace di gestire il suo dolore in chiave di coscienza. L'animale non è capace di gestire in chiave di coscienza il suo dolore, e quindi noi, in quanto esseri umani, dobbiamo assumerci la totale responsabilità di fronte al dolore e alla sofferenza degli animali. Quindi soltanto l'io umano mi porta karmicamente incontro un mondo di pensieri suoi, di sentimenti da lui sentiti, di volizioni da lui volute e di azioni da lui compiute. L'animale non agisce. La parola italiana agire, se io non sono adesso abbandonato del tutto dal genio della lingua italiana, che potrebbe anche darsi, ma per quanto mi ricordo, agire lo riserviamo al campo umano. Il gatto che combina qualcosa, o il cane che combina qualcosa, non diciamo che sta agendo, non è un agire. L'agens, nell'animale chi è? È la specie. Steiner chiama la specie l'anima di gruppo, è un essere spirituale che agisce attraverso ogni cane, ogni gatto. Invece l'individuo umano accoglie la specie dentro di sé, l'individuo umano individualizza la specie. Aristotele e Tommaso dicevano questo mistero dell'essere umano in questo modo: ogni essere umano è una specie a sé, il mio io superiore è una specie dell'essere umano, il tuo io superiore è un'altra specie dell'essere umano, il tuo io superiore compie le sue azioni, io compio le mie azioni, l'io dei gatti, tutti i gatti, compie le sue azioni, ma dell'io di tutti i gatti attraverso tutti i gatti, ma nessun gatto è in grado di recepire, di succhiare totalmente dentro di sé l'io, la specie del gatto, la legge di comportamento del gatto. Quindi la legge di comportamento del gatto resta sovrasensibile, non si intrine di corporeità e si esprime esteriormente attraverso tutti i gatti. Invece ogni specie umana, che è l'io, entra dentro alla corporeità e si esprime direttamente dentro alla corporeità. altre parole, nell'incontro umano ho davanti a me un io individualizzato, del tutto incarnato. L'io del gatto non è incarnato, l'io umano è incarnato.